sera. La lezione di questa sera subirà alcune modifiche rispetto all'ampiezza del repertorio che avete in mano, quindi che potete poi leggere a vostro piacimento. E subirà alcune modifiche perché io non dovrei essere qui, se lo sanno i medici mi troncolano, però non farò sforzi e quindi particolari, visto che mercoledì ho dovuto subire una biopsia e quindi sono un po' in difficoltà. Purtroppo il calendario non ha giocato a nostro favore perché ci sono state queste modifiche e quindi in questi due mesi me ne ero sempre cavata tra i vari accertamenti, dribblando una situazione e l'altra. Però, insomma, non ti preoccupare. La mia preoccupazione è quella che voi accogliate il concetto di questa lezione, che è molto significativa, come sempre, per l'aria che tira intorno a noi, no? E quindi questo è il tredicesimo itinerario del nostro viaggio sul territorio del romanticismo britannico. È il terz'ultimo, che precede una pausa ora di ben 5 settimane, e durante l'itinerario scorso, come ricorderete, abbiamo incontrato Schiller. Guardate sul punto 1 del repertorio. Friedrich Schiller, nel testo delle sue lettere sull'educazione estetica, di cui abbiamo parlato, come ricorderete, ha fatto un'affermazione che ha aperto una questione di capitale importanza nella storia del pensiero umano. Schiller scrive: la bellezza, oltre che di fronte ai nostri sensi e alla nostra ragione, si pone anche necessariamente di fronte al nostro io. Io scritto con la I maiuscola, come vedete. Ora, che significato ha questa affermazione? E soprattutto ci si deve domandare: che cosa accade quando ci troviamo di fronte al nostro io? Ve ne siete mai domandato voi? Cioè, che significato ha quindi questa affermazione? E nell'ambito della storia del pensiero umano, di che cosa si parla quando si parla dell'io? Guardate, c'è il pronome che noi usiamo di più, dicono le statistiche in area linguistica, no? Quante volte durante la giornata diciamo io? E perché è molto facile dire io, no? Io ve strapazzo, perché io so io e voi non siete un... Non amo questo è Giuseppe Gioacchino Belli, no? Nel sonetto "Gli soprani del mondo vecchio". Chissà che cosa direbbe oggi "Gli soprani del mondo nuovo". Vedete che non si poteva rinunciare a fare questo itinerario. Bene, andatevelo a rileggere, "Gli soprani del mondo vecchio" di Giuseppe Gioacchino Belli. È molto facile dire io, guardate, mentre è più difficile stabilire perché io sono proprio io. E difficile ancora sapere
che origine ha la consapevolezza dell'io.
Qui stiamo infilando le nostre radici nella storia della filosofia, ma nel pensiero umano in generale. A Weimar, siamo lì, no? Nel cenacolo della duchessa Anna Amalia, si sviluppa un dibattito molto acceso sul tema dell'io e ci si domanda se l'io sia un contenitore, cioè come se fosse una forma a priori, di tipo kantiano, una categoria dell'intelletto. L'io è un contenitore? Oppure se sia un contenuto, cioè una sorta di principio che caratterizza l'interiorità della persona. Ve li siete mai domandati? Domandiamocelo. E quindi ci si domanda se l'io sia lo spazio dell'interiorità, una forma, un contenitore, oppure se sia il soggetto presente in questo spazio, un contenuto. L'io, nel quale ciascuna e ciascuno di noi si identifica, quindi si presenta come una forma, come un contenitore o come un contenuto. Sta di fatto, e qui non c'è dubbio, che il concetto dell'io chiama in causa l'interiorità della persona. Il tema riguardante la natura dell'io corrisponde, vedete, quindi a un vasto paesaggio intellettuale, variegato, eterogeneo, caratterizzato dalla presenza di significative autorie, contraddizioni. E come ci contraddiciamo noi spesso quando diciamo io? Allora, per osservare questo suggestivo paesaggio intellettuale bisogna procedere con ordine e il primo scenario che ci si presenta davanti riguarda ancora appunto l'attività di Friedrich Schiller, il quale negli anni dal 1795 al 1797 dà alle stampe e dirige una rivista, ne aveva già fondato una nel 1786 dal titolo Thalia, la musa della commedia, sulla scia delle riviste russe di Karamzin, ricordate Nikolai Karamzin a bere quel bicchierino di vino delle Canarie con Kant, personaggi ormai non familiari, no? Per noi, e sul modello del Mercurio tedesco di Wieland. Ora, la nuova rivista di Schiller si intitola Die Ohren, le ore. E le ore sono tre divinità, naturalmente, della mitologia greca. Dove va a cercare Schiller? Dove vanno a cercare costoro? Vanno sempre a cercare dentro la cultura greca, no? Anche la nostra cultura, una parte della nostra cultura delle origini insieme a quella veritica, no? E quindi le ore sono tre divinità della mitologia greca che simboleggiano i bei giorni di primavera, quando si risveglia la natura. Guardate, lì avete il frontespizio di questa rivista, vedete? Il frontespizio della rivista di Oren con le ore lì rappresentate. Vedete, le ore portano le piante a fioritura, c'è tutta una metafora, no? Vedete? E poi a fruttificare, e quindi conducono a buon fine le azioni umane. Ora, le ore erano tre: tallo, la fioritura, carpo, la fruttificazione, auxo, il rigoglio. E vengono riconosciute dalla teologia greca, da Esiodo, nella Teogonia, lo abbiamo incontrato Esiodo una trentina di anni fa, più volte. Emergono come figlie di Temi e di Zeus e come protettrice delle leggi che governano l'universo. E sotto questo aspetto cambiano nome, vengono chiamate eunomia, il buon governo, ce ne sarebbe bisogno. Dice la giustizia, anche di te. Irene, la pace, per Marco. Ora la, alla stesura della rivista letteraria mensile di Ore, Le Ore, collaborano tutti, Goethe, Herder, Fichte, Hölderlin e molti altri e altre, e la rivista di Oren raccoglie soprattutto la materia riguardante le riflessioni che si sviluppano intorno al concetto dell'io. E da questo resoconto emerge soprattutto l'importanza che viene ad assumere la vita anteriore nell'esperienza della persona. Il tema dell'io, vedete, è corrispettivo a quello dell'interiorità. Una persona, e questo argomento viene sviluppato negli articoli della rivista, una persona vale per la capacità che ha di gestire al meglio la propria vita interiore, che si manifesta nella capacità di riflessione e di ragionamento, nel riconoscere e nell'aver cura dei propri sentimenti e nell'ascolto della voce della propria coscienza. Guardate, senza queste qualità interiori non potrà esserci una feconda ed efficace manifestazione esterna di idee, di pensieri, di azioni sociali e politiche. Guardate, chi dice io so io ed è strapazzo e voi non siete, ebbene, costui non ha vita interiore. Beh, forse ne riconosciamo molti in questo momento di questi personaggi. Ora, la riflessione sul concetto dell'io, documentata sulla rivista di Ore, Le Ore, porta a considerare il fatto che la bontà dell'agire sul piano sociale e politico dipende quindi dallo sviluppo della vita interiore della persona. E qui nasce un grande tema che poi si svilupperà all'interno della letteratura, della storia della filosofia, eccetera, 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 eccetera. Goethe da vecchio ricorda, guardate, ricorda con nostalgia l'attività svolta collettivamente per comporre i numeri della rivista di Ore. Ciò che in quel tempo di fervore editoriale, scrive Goethe, mi hanno dato per lo sviluppo della mia vita interiore, Schiller, Wieland, Herder, Fichte, Schelling, Hegel, mi fa pensare a loro con eterno senso di gratitudine. Quindi è il dibattito sul ruolo dell'interiorità nella vita della persona, in modo che poi possa agire all'esterno con atti virtuosi, che porta a far emergere la necessità di approfondire il tema della natura dell'io. L'io nel quale la persona si identifica quindi si presenta come una forma, un contenitore o come un contenuto. Ora guardate, qui ho ripetuto una domanda perché qualcuno ha risposto, ma mica tanti. Se voi voleste fondare oggi una rivista, come la intitolereste? Soprattutto, quale simbolo scegliereste per il frontespizio? No, avete visto? Schiller ha scelto Le Ore, che sono una metafora. Pensateci, no? E perché un simbolo, per simbolo lì scegliereste? Rispondete scrivendo un editoriale. Guardate, gli avvenimenti incidono in questo senso sulla storia del pensiero umano. Perché guardate sul punto 2, a Weimar nel cenacolo della duchessa Anna Maria, il dibattito sul tema della natura dell'io, guardate, risente di un evento epocale, la rivoluzione francese, che in questo momento è l'evento epocale, che provoca una scossa nella cerchia delle intellettuali e degli intellettuali europei, con un'alternanza di simpatia e di rigetto nei confronti di questo avvenimento, all'inizio di grande simpatia da parte di tutti, poi gradualmente succede qualcosa, come sempre succede, no? Inizialmente le cose cominciano e poi... Dopo l'entusiasmo iniziale del 1789, provocato dalla Carta dei diritti dell'uomo e del cittadino, che ancora oggi ci provoca positivamente, visto che oggi, ahimè, viene messa in gioco proprio là, in quel paese dove questa carta ha provocato una rivoluzione, gli Stati Uniti d'America, no? E ora, oggi proprio lì, sembra saltare questo, paradossalmente, noi non ce ne siamo ancora resi conto, in realtà. Imbecillità, no? La Carta dei diritti del cittadino, che afferma i valori della socialità e della politica, poi il progressivo fallimento della rivoluzione crea un contraccolpo che fa nascere in Europa, vedete, nell'animo delle persone più sensibili e più attente, la volontà di rifugiarsi in se stesse, nell'intimità della propria coscienza e del proprio intelletto. E questo fatto porta, sul piano delle idee, a far sì che si affermi quindi il primato della vita interiore. E quello che viene considerato il fallimento della rivoluzione crea tutta una serie di frustrazioni che portano molte persone che avevano creduto nella trasformazione di tutta l'Europa del mondo a disimpegnarsi sul piano sociale e politico e di conseguenza a prendersi maggiormente cura della propria vita interiore, e matura l'idea che la rivoluzione va e andava preparata nell'interiorità delle coscienze. E ancora oggi questa idea è valida più che mai. La rivoluzione va preparata nell'interiorità delle coscienze, come abbiamo studiato. E questo, per esempio, il compito che Schiller affida al teatro, già, con le sue tragedie. No. La rivoluzione sta fallendo, no, questi ci hanno creduto, perché va preparata nell'intimità delle coscienze. E, guardate, un esercizio fondamentale per approfondire questo tema è la lettura di un romanzo che si intitola, vediamo, che si intitola La Certosa di Parma, che voi tutti conoscete, che avrete letto, ma potete anche rileggerlo per capire ancora meglio questa situazione. Certosa di Parma di Stendhal, Henri Béhil, 1763-1842, pubblicata nel 1839. Il celebre protagonista, lo conoscete, di questo romanzo, si chiama Fabrizio del Dongo, ma non è l'unico personaggio significativo di quest'opera, sono molte le figure che spiccano tra loro, per esempio c'è la duchessa, tutti grandi personaggi, San Severina, c'è il conte Mosca della Rovere, c'è la fanciulla Clelia. Ora, la vicenda, no, considerata squisitamente romantica, di Fabrizio del Dongo, nel quale Stendhal si identifica, va al di là del romanzo storico, perché la scrittura entra nel territorio della vita interiore delle singole persone. Cioè, e che cos'è una certosa se non il luogo dell'interiorità? Cioè, lo spazio della pace interiore, il posto in cui l'io si confronta con l'intimità della propria coscienza. Attenzione, rileggete la certosa di Parma tenendo conto che ognuno di questi dei personaggi principali di quest'opera, no, si confronta quindi con la propria coscienza, col proprio io. Non ci sono solo gli avvenimenti esterni, ma c'è anche quello che avviene nell'interiorità. E la certosa, appunto, dice: ma dov'è la certosa? Soltanto alla fine, nelle quattro righe finali, la metafora della certosa, quando viene fuori. Ma è questa la bellezza di questo romanzo. Potete anche, quindi, leggendo questo romanzo, entrare nella battaglia di Waterloo, come fa Fabrizio del Dongo, viverla dall'interno e vedere che la guerra, lui pensava che fosse un'avventura eroica, e invece è una grande porcheria, no? La guerra. Lui finisce addirittura per essere derubato durante la battaglia, perché non sta attento. Quindi, rileggete, ecco, questo testo che è molto significativo. Quindi la guerra non si coniuga con la gloria, ma con la morte, con l'orrore, con la bestialità, no? Ed è giusto, comincia qui a domandarsi Fabrizio, osannare e idolatrare quell'egemonico guerrafondaio dell'imperatore, no? che prima come aveva fatto Stendhal, no? Si era, pronto a questa persona, si era infervorato, si era innamorato di questa persona. Non è questa la via, comincia a pensare Fabrizio, da percorrere per dare valore al proprio io. E quindi in biblioteca, andate nelle ultime righe del punto 2 del repertorio, biblioteca, poi dice, potete richiedere la certosa di Parma, di Stendhal, potete rileggerlo, potete anche riflettere sul fatto che la vita, vedete, è accompagnata da entusiasmi e da frustrazioni derivanti o dall'amore, dalla politica, dagli ideali, dalla fede, dalla cultura utilizzata in modo improprio. Potete anche scrivere quattro righe in proposito. Poi guardate, la certosa, in quanto edificio, che rimanda al titolo del romanzo di Stendhal, non è molto probabilmente quella di Parma, bensì è la certosa di Val Serena, che si trova nella frazione di Paradigna, a nord di Parma. Quindi, navigando in rete, andate a visitare questa ex abbazia cistercense alla quale si rifà Stendhal, per scrivere, sconsacrata poi nel 1810, oggi sede di un centro studi dell'Università di Parma. È un edificio dalle forme gotico-barocche. Incuriositevi per favorire l'esercizio dell'apprendimento, per mettervi in viaggio. Guardate, l'incipit della certosa di Parma descrive l'atmosfera eccitante creata dall'arrivo in Italia dell'armata napoleonica. A Milano gli austriaci scappano via e arrivano i francesi. Leggiamo le prime due righe, poi potete leggerlo voi questo testo, l'incipit famoso della certosa di Parma, famoso e ironico. Il 15 maggio 1796 il generale Bonaparte entrò in Milano alla testa di quel giovine esercito che aveva allora varcato il ponte di Lodi. e fatto sapere al mondo che dopo tanti secoli Cesare e Alessandro avevano un successore. E qui c'è tutta l'ironia di Stendhal in questo momento, il quale è molto deluso invece dall'operato di Napoleone, il quale parte da liberatore e diventa un despota addirittura, no? Un imperatore camuffato con quegli abbigliamenti che descrive David, no? E i suoi padri che sono un ridicolo terribile. Ma ora Stendhal, guardate, ha molto amato l'Italia, è diventato famoso per avere scritto intanto un'opera intitolata Storia della pittura in Italia. Amava molto l'Italia, ha vissuto a lungo a Milano, a Civitavecchia, ha imparato l'italiano da sua madre Henriette Gagnon, che da bambino, prima che lei morisse giovane, intanto rileggeva la commedia di Dante. Vedete, anche Stendhal, vedete, ha imparato l'italiano leggendo Dante, Petrarca, Boccaccio, Ariosto, Tasso, eccetera. Il Made in Italy, questo è il Made in Italy. Stendhal ha scritto anche una bella opera intitolata Cronache Italiane, ma ne parleremo poi a suo tempo. Guardate, Kant, che rimane sempre un punto di riferimento e rimarrà sempre un punto di riferimento della storia del pensiero umano, nella Critica del giudizio, l'evento editoriale dell'anno 1790, riflette e fa riflettere e si domanda, è proprio Kant a domandarsi se l'io, no? E questo l'aveva già fatto nella Critica della ragion pura, se l'io sia una forma, un contenitore, ossia un contenuto. E quindi ora voi andate nelle ultime tre righe delle ultime otto righe del punto 3 del repertorio. Il punto 3 del repertorio, prima che cominci il punto 4, ci sono le ultime righe, e intanto ci domandiamo, ma che ci importa? Qualcuno ci deve, ma che cosa vi importa, qualcuno potrebbe dire questa sera, sapere se l'io sia un contenitore, una forma, o sia un contenuto? No. Che ci importa conoscere questo, direbbe qualcuno, ma guardate, ci deve portare, ferma Kant, e Schiller riprende questa affermazione, visto che diciamo troppi io sono io, senza sapere bene di che cosa stiamo parlando. E allora l'io, oggi credo che il Presidente della Repubblica abbia detto che diciamo pochi noi al posto dell'io. Io volevo dire, venga Presidente, oggi parliamo dell'io, così noi completiamo il suo ragionamento che faceva a chi si occupa di volontariato. No? E allora, l'io nel quale ciascuno e ciascuno di noi si identifica, si presenta, ce lo dobbiamo domandare, come una forma, come un contenitore o come un contenitore. C'è una risposta a questa domanda, guardate, le risposte in proposito, come vedremo strada facendo nei secoli sul cammino della storia del pensiero umano, e sono molteplici, e se ne continuano a dare, guardate, in proposito. E allora riflettiamo, no? Secondo voi, vedete sul repertorio, quando si dice, secondo te, dice lì, ma secondo voi, quando si dice io, a che cosa ci si riferisce? Ci si riferisce all'essere stesso della persona, cioè alla categoria dell'essere? Io sono, Questo è un ammonimento di tipo filosofico, eh? O al soggetto pensante che la persona è, cioè alla categoria del pensiero. E allora io penso, o al fatto che la persona può mostrarsi come uno, nessuno o centomila, avete letto Pirandello, visto teatro, la riduzione, cioè la categoria della quantità, cioè la moltitudine. Io è moltitudine, qualcuno l'ha già detto, Sallustio poi, ricordate Fernando Pessoa e i suoi eteronimi. Qui vedete, dal punto di vista della letteratura, della storia del pensiero, non si finirebbe più di fare citazioni. Adesso stiamo facendo delle sintesi per investire in intelligenza, siamo qui apposta, la scuola deve servire per questo. Quindi, quando pensiamo all'io, io sono, o io penso, o io sono una moltitudine, oppure quell'elemento che rende la persona speciale, cioè la categoria della qualità, quindi l'essere, il pensare, la quantità, la qualità. Quindi io sono, o io penso, o io sono la moltitudine, o io sono unico. Vedete? Guardate, rispondere a questa domanda non è difficile, è difficilissimo. Perché? Ma perché però noi finiamo per essere tutte queste cose. Ogni tanto qualcuna prevale. Ne siamo consapevoli? Attenzione, la scuola è questo che ci deve. La scuola ci deve mettere di fronte a questa domanda. Ne siamo consapevoli? Ma voi, guardate, si date le difficoltà, scrivete magari per prima l'affermazione che vi piace di più, non rinunciate a decidere quale dimensione volete dare per prima all'io, per poter dire umilmente, ecco, con maggiore consapevolezza, ecco, per poter dire io sono io, in relazione umana con miliardi di altri io. E non io sono io e voi non siete, ma in relazione con miliardi di altri io. Guardate, ma a Weimar siamo ancora lì, noi in qualche itinerario è lì che ecco che cosa avviene in quel cenacolo, di che cosa discutono anche, oltre alle altre cose che abbiamo visto. Che cosa pensano in proposito? A Weimar, su sollecitudine di Schiller, si dibatte a lungo dal 1790, quando esce la critica del giudizio, che è quella che favorisce, ecco, questo dibattito, l'importanza di quest'opera di Kant. Sul tema della natura dell'io si dibatte a lungo, ragionando sul pensiero di Kant, fino a produrre una sintesi. Allora, l'io, che sintesi producono? Ascoltate, attenzione, qui dobbiamo fare un salto nel repertorio, ma ascoltate con le orecchie. Una sintesi, l'io potrebbe essere un concetto unico, dicono, in cui forma e contenuto si compenetrano e potrebbe essere chiamato io puro. Allora, costruiamo un concetto, fondato, no, da tutti gli altri appellativi che gli abbiamo dato, e chiamiamolo Dio puro. Lasciamolo lì questo concetto, perché poi arriveranno i filosofi dell'idealismo e ci diranno come hanno sviluppato questo tema, però mettono sul piatto questo concetto. Allora, tutti comunque abbiamo in testa un Dio puro, in cui si compenetrano forma e contenuto. Quindi, vedete, da Weimar parte quindi quello che è stato chiamato il sentiero dell'io, e su questo tragitto, che attraversa il territorio europeo della storia del pensiero umano, si scatena la battaglia delle idee. Perché si scatena la battaglia delle idee? Ma perché l'io puro è sì unico, ma quante funzioni ha? No, abbiamo detto. Quante funzioni ha? E guardate, in proposito, si può richiedere in biblioteca, andate all'inizio della settima pagina del repertorio, portatele facciata per facciata, all'inizio della settima pagina, poi comincia il punto 5, dove c'è scritto richiedi in biblioteca la raccolta. Ci siete? Sarete capaci a contare fino a 7? Richiedi in biblioteca, ci siete tutti, sì, a richiedere in biblioteca? Richiedete in biblioteca, guardate, potete guardare qui, eccolo qua, guardate. Thomas Bernhard, un autore che abbiamo incontrato tante volte, se incontreremo ancora, Goethe muore, oh, siamo sempre avanti, Thomas Bernhard, guardate, si può richiedere in biblioteca questo testo, che è formato da quattro racconti dello scrittore viennese, come si definisce lui, Thomas Bernhard. Sono quattro apologhi, Thomas Bernhard è morto nell'89, 1931-1989, l'abbiamo incontrato più volte in questi anni anche a teatro, siamo andati insieme a vedere per ben due volte Klaus Peymann, compra un paio di pantaloni e viene a mangiare con me. Una quarantina di anni fa, in cui Carlo Cecchi, il personaggio principale, diceva: vedrete che il nazismo ritorna in Europa. Qualcuno dice: ma va, dai, Thomas Bernhard, cosa dici? Goethe muore di Thomas Bernhard. Guardate, la lettura dei testi di questi quattro apologhi fa riflettere, Thomas Bernhard ci riflette perché è uno che ne sa, fa riflettere sul fatto che a seconda delle circostanze, nella stessa persona, appunto, l'io può manifestarsi con funzioni diverse. Dicevamo, diceva Weimar, sì, l'io puro è unico, ma quante funzioni ha? Thomas Bernhard coglie questa occasione, da buon intellettuale mitteleuropeo che guarda Weimar,
con interesse, può manifestarsi con funzioni diverse, o in modo egemone, cioè un io egemone, o in modo riflessivo, cioè un io riflessivo, o in modo narrante, cioè un io narrante, o in modo onirico, cioè un io onirico, che di solito funziona quando sogniamo. Sogniamo, no? Cioè, l'io continua a funzionare. Quindi, guardate, nel primo apologo, intitolato Goethe muore, che dà il titolo all'opera, l'operetta, Goethe, celebre e glorificato nel mondo, viene chiamato il titano, ormai è giunto alla fine dei suoi giorni, muore difatti nel marzo del 1832. Fa i conti, Goethe fa i conti con il suo smisurato io egemone. Goethe ha un io egemone. E a Weimar convoca Ludwig Wittgenstein. E voi direte, ma come fa? Perché Wittgenstein, no, il noto filosofo del linguaggio, è nato nel 1889, morto nel 1951, autore del celebre Tractatus Logico-Philosophicus, che però non è ancora nato, e Goethe lo convoca comunque con il suo io egemone. E perché? Perché lo convoca a Weimar? Perché Thomas Bernhard fa questa operazione? Perché Goethe ha capito che la letteratura non conta quasi più nulla. Le persone che comandano non leggono neanche un rigo, se ne vantano pure. Dicono non ho tempo da perdere per leggere. Attenzione. Non leggono le persone, la letteratura non conta quasi più nulla, il numero delle persone che leggono diminuisce e altri linguaggi legati soprattutto all'immagine prendono il sopravvento. E allora? E qui nasce un interrogativo. Nel secondo apologo, intitolato Montaigne, che voi conoscete, è sempre lì nella torre, Montaigne, svetta appunto la figura di Montaigne, che Thomas Bernhard fa svettare la figura di Montaigne, che con il suo io riflessivo questa volta, ecco, quindi abbiamo un Goethe con un io egemone, abbiamo un Montaigne con un io riflessivo. Pensate un po' anche a voi intanto, perché serve, no? Quando è che abbiamo un io egemone? Quando è che abbiamo un io riflessivo? Noi. Facciamoci i conti con l'io, perché sennò non viviamo fino in fondo. Con le sfide finesse, come diceva Pascal, non viviamo, no? E quando è che lo usiamo, le sfide finesse? Che riguarda l'interiorità. Poi le sfide geometrie riguarda l'esteriorità, ma Montaigne, svetta la figura di Montaigne, che con il suo io riflessivo fa da modello al protagonista di questo apologo, il quale abbandona la famiglia, fugge dai genitori che lo angariano, si rifugia nella vecchia biblioteca abbandonata da tempo, posta nell'antica torre del palazzo dove questo ragazzo abita, per dedicarsi come ultima salvezza, ecco qual è l'ultima salvezza, a leggere i classici. I classici. Nessuno sa dirmi più nulla. I classici hanno ancora qualcosa da dirmi. E qual è l'effetto? Ebbene, state a leggere, no?
Ora, nel terzo apologo, intitolato Incontro, due amici di vecchia data si incontrano in una stazione e sapete come succede, no? Non si vedevano da bambini, si incontrano in una stazione e uno inizia, travolto dal suo io narrante, perché il nostro io narrante entra in funzione, no? Molto spesso, comincia a rievocare ricordi della loro infanzia. E perché colui che ascolta non si era accorto allora del disagio del suo amico, che pensava invece fosse felice? Perché non ci si accorge di certe cose? No. Allora, l'io funziona? Nel quarto apologo, intitolato Andata a fuoco, un narratore fa il resoconto con il suo io onirico, fa il resoconto quindi di un sogno apocalittico che ha fatto, in cui l'Austria, nazione che si dice cattolica, ma conserva l'impronta del nazismo, come Bernard ha sempre sostenuto sotto sotto, va finalmente in fiamme e resterà solo una distesa di cenere. Che cosa insegna l'attività onirica oggi? Vedete, sono temi di attualità, anche se sono stati scritti qualche decennio fa, questi apologhi di Thomas Bernard. E quindi, vedete, abbiamo un io egemone, abbiamo un io riflessivo, abbiamo un io narrante e abbiamo un io onirico. E allora, in quali circostanze il vostro io si è rivelato egemone, o si è rivelato riflessivo, o si è rivelato narrante, o si è rivelato onirico? Ce lo dobbiamo chiedere, perché è inutile che poi diciamo io sono io. Possiamo dire io sono io quando ci siamo posti questi temi e abbiamo risposto, non offeso gli altri con la nostra supponenza, come succede, no? Parlo di nozze. E allora scrivete quattro righe in proposito per imparare a gestire le funzioni del nostro io. Siamo a scuola per questo. Quindi a Weimar, siamo sempre a Weimar dal 1790, ma anche a Jena, città che abbiamo già, che incontreremo ancora perché avvengono cose interessanti, il dibattito continua. Guardate, guardate sul punto 5 del repertorio, le intellettuali e gli intellettuali di Weimar e di Jena si considerano figlie e figli dell'età dei lumi, ma come sappiamo ne elaborano criticamente, anche tornando ai classici, l'eredità, fino a considerare superato, guardate, l'utilizzo della metafora illuminista della luce. E la metafora della luce, la luce della ragione che illumina la realtà esteriore, favorendone la conoscenza, utile quindi, però attenzione, viene sostituita da un'altra figura simbolica, quella della scintilla. Attenzione, perché è un passaggio epocale questo nella storia del pensiero. La scintilla, cioè una folgorazione momentanea, un lampo che illumina la realtà interiore della persona. Ora, questa nuova metafora, la scintilla che illumina la realtà interiore della persona, rappresenta lo snodo in cui l'illuminismo e il romanticismo si differenziano.
L'illuminismo è il tempo della luce, il romanticismo è quello della scintilla, se vogliamo fare una sintesi. Naturalmente va spiegata, perché se fate una sintesi per chi queste cose non le conosce, è chiaro che...
Per il pensiero illuminista è la luce della ragione che, illuminando l'esteriorità, mette in luce la natura e favorisce la conoscenza del mondo e della realtà. E utilizzando la ragione, le persone possono contribuire a modificare e a costruire il mondo. Ma è proprio vero, si era già domandato Kant, no? Che la ragione fornisce una luce continua, diffusa e incessante. Ed è proprio vero, si era già domandato Kant, che le zone d'ombra, cioè gli angoli bui, che la ragione non riesce a illuminare, sono da considerarsi fuori dalla realtà. Le zone d'ombra sono fuori dalla realtà. Oggi ci domandiamo se i buchi neri che cosa siano, ma allora ci si domandava questo. Per il pensiero romantico, che si va formando a Weimar e a Jena, la metafora della luce continua, diffusa e incessante, quindi lascia il posto a quella della scintilla dell'intuizione geniale. Perché qui siamo nel pieno della filosofia del romanticismo, che illumina con un lampo l'interiorità della persona, la quale percepisce la realtà interiore, che può così essere percepita e pensata dalla persona stessa come la sede del proprio io. E quindi, affermano a Weimar e a Jena, avviene che il pensiero dell'io dipende proprio dall'io stesso, no? E di conseguenza, si domandano a Weimar e a Jena, l'attività del pensiero è avvalorata dall'io? E prima dell'io penso c'è l'io puro? Ed è dall'io puro che scaturisce la scintilla dell'io penso? E ce le facciamo anche noi queste domande. Certo che, affermano a Weimar e a Jena, la persona, prima della natura e del mondo, pone sempre avanti l'idea di se stessa. Prima poniamo l'idea di noi stessi davanti, prima della natura e del mondo. L'idea di se stessa antepone sempre il proprio io. Ed è quindi con il proprio io che la persona interpreta la natura e il mondo, perché l'unico principio incondizionato della realtà dimostra di essere l'io. Quindi mettiamo di fronte il nostro io ed è attraverso il nostro io che noi interpretiamo la natura e la realtà. Non è la natura e la realtà condizionale del nostro io. Ora, la realtà esteriore, pensano a Weimar e a Jena, non esiste in quanto tale. Cioè, tutto è contenuto nell'io e quindi nell'interiorità. Arrivano a definire questo concetto. Ora, la realtà esteriore appare solo nel momento in cui l'io, dalla sua sede interiore, si espande all'esterno. Quando il nostro io si espande all'esterno, ecco che noi conosciamo la realtà esteriore. E quando a breve incontreremo Fichte e Schelling, quindi noi potremo approfondire questa questione
che ci riguarda da vicino, cioè in quanto tutte e tutti noi abbiamo un io nel quale ciascuna e ciascuno di noi si identifica, e quindi la questione ci riguarda. Intanto la metafora della scintilla che scaturisce dall'io, vedete, ci fa riflettere sul nostro rapporto con le scintille e con i modi di dire che ne derivano. In quale situazione per voi è scoccata la scintilla? A volte si dice, no, è scoccata la scintilla, per cui no. Vi siete sentiti attratti da una persona, da una cosa, da un fatto, quindi è scoccata la scintilla? E qual è l'ultima volta che avete fatto scintille, no? Come si può dire, in quella situazione abbiamo fatto scintille. Cioè che vi siete occupati con successo di qualcosa con grande energia, vivacità, entusiasmo e particolare coinvolgimento, per cui siamo coinvolti particolarmente, per cui scrivete compiti per le vacanze, quattro righe il proposito. E allora vedete, la metafora della scintilla che scaturisce dall'io, vedete, ha una sua storia. Guardate sul punto 6 del repertorio, le intellettuali e gli intellettuali di Weimar e di Jena hanno elaborato quindi la metafora della scintilla dell'intuizione geniale, studiando la storia del pensiero umano, e ne rende testimonianza Schiller quando nel 1796, in un articolo sulla rivista Die Ore, scrive: le radici della metafora della scintilla che scaturisce dall'io, ecco le fonti. Le fonti alle quali abbeverarsi, dice Schiller. La metafora della scintilla che scaturisce dall'io si trovano nel pensiero di Meister Eckhart. Ricordate Meister Eckhart? Lo abbiamo incontrato a suo tempo. Qui ci sono le famose prediche di Meister Eckhart. Lettura inconsueta, ma particolarmente interessante in certi punti, di grande attualità. Intanto apro a caso e leggo, sembra che lo scrivano stia descrivendo quello che succede oggi. Meister Eckhart, ve lo ricordate, è nato ad Ockheim in Turingia intorno al 1260, è morto ad Avignone nel 1326, c'è stato il papato ad Avignone, siamo stati anche noi al tempo del papato ad Avignone, ricordate, per un po' di anni. Noi lo abbiamo incontrato sul terreno della scolastica, gli abbiamo studiato il pensiero più di 20 anni fa, ogni tanto lo si rincontra, perché è considerato uno dei massimi scrittori mistici del Medioevo e uno dei più significativi esponenti della scolastica europea, quindi ha sempre qualcosa da dire. Però se Meister Eckhart ha insegnato a Parigi, alla Facoltà delle Arti, dal 1300 al 1311, ricopre la cattedra che era stata di Tommaso d'Aquino. E per questo ha acquisito il titolo di Magister, Magister, che accompagna, ha continuato ad accompagnare il suo nome. Ed è un domenicano coltissimo, ma capace di esprimere, proprio per questo è coltissimo, concetti difficili in una forma semplice, essenziale, diretta, e difatti propone temi teologici e filosofici
molto complessi, rendendoli comprensibili in particolare quando gli viene affidato l'incarico di predicatore presso i conventi delle suore domenicane, che erano donne umili, spesso analfabete, ma alle quali lui voleva spiegare invece le cose per benino. Perché? Perché dovevano rimanere incolte le monache domenicane e i maschietti domenicani coltissimi. E una delle opere appunto più famose di Eckhart raccoglie le sue prediche, con le quali si rivolge alle suore domenicane, elaborando per metterle nella condizione di conoscere, di capire, di applicarsi, un linguaggio che, pur contenendo difficili temi dottrinali, tuttavia risulta comprensibile perché è ripulito dai termini tecnici e spesso astrusi della teologia. Lui lo fa con metafore, anche in modo poetico, come tutti i mistici. Naturalmente questo suo zelo didattico non piace alle autorità. Ah, vi assicuro che lo zelo didattico non è mai piaciuto alle autorità, che preferiscono, si mantengono un adeguato livello di ignoranza nella società. Meister Eckhart ha il merito che l'intellettuale di intellettuali di Weimar e di Neva, di Jena, gli riconoscono per primi, di aver gettato le basi del vocabolario tedesco moderno, che ha acquisito una terminologia più funzionale e più facile da capire, soprattutto da parte di chi aveva un'istruzione limitata. Ora, le intellettuali di intellettuali di Weimar e di Jena, e Schiller ci mette al corrente, studiano soprattutto il trattato di Eckhart intitolato Sul distacco. Lo trovate in biblioteca, nel quale affronta un tema, il tema esistenziale del disprezzo delle cose superflue. Più, attenzione, guardate, siamo nel 1300 e il capitalismo mercantile sta prendendo il sopravvento, quindi c'è il consumismo, chissà cosa direbbe oggi Meister Eckhart, che è entrato in gioco. Quindi la scolastica legge la società che è attorno. Sul distacco, il disprezzo delle cose superflue, più la persona si libera, scrive Eckhart, dall'interesse e dall'attrazione per le cose superflue, scrive, dalla sbornia consumistica. Pensate cosa direbbe oggi, appunto, scrive Eckhart. E allora, più se ne libera, più fa posto nella sua interiorità, è un mistico, ha la presenza di Dio, la cui immagine, attenzione, scrive Eckhart, che riflette secondo i canoni della fede, non può essere il frutto dell'io penso, perché inevitabilmente la persona non fa altro che raffigurarsi un idolo vano e ingannevole. Attenzione, ci sono troppi oggi che si raffigurano Dio con l'io penso e pensano di parlargli direttamente e di dire che è Dio che li ha voluti lì, e quindi quello lì non è Dio, è la raffigurazione solo di un idolo vano e ingannevole, un prodotto quindi al pari, se non peggio, a quello di ogni altra cosa superflua. Ecco, questo Dio pensato in questa maniera è soltanto una cosa superflua, sarebbe. E più la persona è capace di liberarsi dalle cose superflue, più il Dio vivente, che esiste al di sopra di ogni cosa, invade la sua interiorità e la scintilla divina illumina l'interiorità della persona, facendole conoscere nella loro essenza il bello il giusto e il bene. E Dio, scrive Eckhart, diventa tutt'uno con l'interiorità della persona. Ora, bisognerebbe mettere i dazi a quelle persone che producono ignoranza nella società. Guardate, questa affermazione che equipara la persona a Dio, ma Meister Eckhart è un mistico, non piace al vescovo di Strasburgo, che amava troppo la buona cucina, dice Meister Eckhart, quindi, che nel 1323 denuncia Eckhart, e quindi nel 1329 un decreto del Sant'Uffizio, firmato da Papa Giovanni XXII, Jacques Duez, condanna 28 tesi di Eckhart come eretiche. Ma lui non può controbattere, essendo morto da 2 anni, e quindi... Ora, guardate, la riflessione di Eckhart, di natura mistica, si basa sul fatto che il valore più importante per l'umanità, attenzione, perché lui fa tutto un ragionamento che dà molto fastidio, perché è un ragionamento invece di grande portata. Il valore più importante per l'umanità è l'incarnazione di Dio nella storia, scrive Eckhart, come afferma il testo del Vangelo secondo Giovanni. La parola di Dio si è fatta carne e abita in noi, et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, ma questo valore, scrive Eckhart, contiene un'enorme contraddizione, no? Che consiste nell'unione di 2 realtà, l'umana e la divina, che sono biologicamente e razionalmente incompatibili, no? Però, attenzione, se il valore più importante per l'umanità, l'incarnazione, che è il mistero della fede, corrisponde a una contraddizione, a un'aporia, ciò significa che l'essenza del valore si identifica con quella della contraddizione. I valori hanno un senso nella loro contraddizione, come tutti quelli del discorso della montagna, no? Ha valore la povertà invece della ricchezza, ha valore l'umiltà invece della gloria, della boria, ha valore la... No, datevi a rileggere, Matteo 7. No, cioè, c'è una contraddizione, e lì ha valore questa contraddizione. In greco, arete on aporete. Cioè, le contraddizioni danno un senso agli autentici valori umani. Cioè, se Dio, di natura divina, si è fatto carne, avvalorando la massima contraddizione dell'unione tra umano e divino, ciò significa, scrive Eckhart, che la storia della salvezza passa attraverso le contraddizioni, le aporie, e i valori di conseguenza si trovano nel punto di incontro delle contraddizioni, come documentato dalla letteratura dei Vangeli. Basta leggere il testo delle Beatitudini, scrive Eckhart, o quello del discorso della montagna, Matteo. Quindi vedete, fa un ragionamento finissimo, è molto affascinante, no? E quindi Dio, afferma Eckhart, lo si può trovare nella massima contraddizione teoretica, al punto di incontro tra l'essere e il nulla, e l'interiorità della persona risulta essere un nulla finché, ecco, la scintilla dell'essere divino non la illumina. Ecco perché a Weimar dicono le radici della scintilla stanno in Meister Eckhart, che fa tutto questo bellissimo ragionamento particolarmente affascinante. Ed ecco, vedete, su quali basi, quindi, teoretiche, le intellettuali e gli intellettuali di Weimar e di Jena elaborano la metafora della scintilla dell'intuizione geniale che li porta ad esplicitare il concetto dell'io puro. E quindi c'è una scintilla, no, nelle nostre interiorità, è quella dell'io puro, che poi naturalmente ha le sue funzioni. A volte siamo agevoli, a volte siamo riflessivi, a volte siamo uno, nessuno, centomila, no? E a volte ci sentiamo unici perché qualcuno ci dice tu sei l'unica persona al mondo che è chiaro? E allora, guardate, le riflessioni contenute nelle prediche di Meister Eckhart possono sembrare paradossali, vedete, ma molte lettrici e lettori dal 500 al 900 le hanno trovate affascinanti. No, incuriositemi. Jean-Paul Sartre dice: mi sono divertito moltissimo a leggere le prediche di Meister Eckhart, che per dire, personaggio completamente fuori da quello che era qualunque tipo di esercizio religioso, però è bisogna riflettere. E adesso leggiamo un frammento, appunto, dal trattato sul distacco di Meister Eckhart, per fare il punto conclusivo sulla riflessione che abbiamo fatto oggi. Sul distacco, in breve, se considero tutte le virtù, non ne trovo alcuna che sia così completamente senza difetto e che unisca a Dio tanto quanto il distacco dalle cose superflue. Il maestro persiano Avicenna, vedete, anche Eckhart, cerca le sue fonti e le esplicita. Di, l'abbiamo incontrato a Avicenna, ricordate, insieme ad Averroè. Il maestro persiano Avicenna dice che la nobiltà dello spirito, che permane distaccato dalle cose superflue, è tanto grande che tutto quel che contempla è vero, tutto quel che desidera gli è accordato. Quando la persona non partecipa alla sbornia del superfluo, la sbornia consumistica, invita Dio a venire verso il suo essere e a riempire la sua interiorità, in modo che l'intimo della persona possa prendere l'essenza propria di Dio. Perciò, se Dio abbraccia l'io liberato dall'interesse e dall'attrazione per le cose superflue, dona se stesso. Il distacco dalle cose superflue permette alla scintilla divina, che trova dimora nell'interiorità, di illuminare il volto di Dio. A questo punto Dio e l'io non sono che una cosa sola, e l'interiorità umana è una cosa sola con Dio. Ecco qui quelli di Weimar, che sono laici, però trovano che non sono granché mistici, però trovano un punto di riferimento fondamentale per fondare il concetto dell'io puro. Ora, la scintilla divina illumina l'interiorità, vedete, scrive Meister Eckhart, sulle contraddizioni, perché la persona possa distinguere, quindi, se ci sono le contraddizioni, e se le contraddizioni sono un punto focale per i valori, le aporie, e allora sì che possiamo distinguere onestamente, sinceramente, il bene dal male, il giusto dall'iniquo, il bello dal perverso. e sentire il desiderio della redenzione,
dice Meister Eckhart, che è un mistico.
Ora vedete, l'itinerario intellettuale che abbiamo descritto, dalla critica del giudizio di Kant e poi a ritroso fino al pensiero mistico di Meister Eckhart, viene riportato da Schiller nel 1796 sulle colonne della rivista Die Ore, Le Ore. Ma Schiller ci mette al corrente che il tema della scintilla che illumina lo spazio dell'interiorità trova un ulteriore sviluppo nel Rinascimento, perché ci sono altre fonti, non solo Meister Eckhart, ma ci sono altre fonti che riguardano il tema dell'io. Chi a Weimar e a Jena vengono messe in evidenza. E noi? Noi dobbiamo abbeverarci a quelle fonti. Che ci vogliamo disidratare, forse? Quindi, e di questo ce ne occuperemo prima di incontrare Fichte e Schelling, dopo la pausa pasquale, perché vedete il tema dell'io lo abbiamo appena introdotto. Ora, anche Meister Eckhart, naturalmente, per celebrare la Pasqua, siamo arrivati anche a Pasqua, un pochino in anticipo per noi, ma abbiamo dovuto spostare il calendario. Anche Meister Eckhart sarebbe d'accordo, per celebrare la Pasqua, a richiamare l'attenzione su Papa Gregorio Magno, il quale nell'anno 590 ha redatto, nel secondo libro dei suoi dialoghi, la regola di San Benedetto, che corrisponde a un programma politico. Vogliamo fare la rivoluzione? Si comincia dalle coscienze, e allora dobbiamo abituarci a pensare e poi a realizzare una giornata che preveda 4 ore per lavorare, 4 ore per studiare, 4 ore o per pregare o per riflettere o per meditare, ognuno scelga. 4 ore per prendersi cura di sé e degli altri e 8 ore per riposare. Programma politico questo, che è attuato concretamente con la fondazione delle abbazie a suo tempo. Oggi io direi con la fondazione delle officine di apprendimento cognitivo sul territorio. Possiamo fare una proposta anche noi, no? Ebbene, questo programma ha risollevato le sorti dell'Europa dopo la cosiddetta caduta dell'impero romano d'Occidente, provocando una rinascita. E sul benedetto progetto politico gregoriano, quindi, bisognerebbe promuovere una riflessione universale. E ora, come tradizione, ricordiamo dai dialoghi di Gregorio un frammento del programma di questo progetto, che chiamiamo la regola benedettina, ma è qualcosa di più, che sintetizza da dove può iniziare la rinascita, appunto. Vedete lì? Ce l'avete lì queste due righe, questa riga e mezzo? Dice, scrive Gregorio Magno, la luce che risplende nelle tenebre dell'ignoranza è generata dallo studio e chi studia comincia a risorgere e di conseguenza studiare, cioè prendersi cura della propria anima, del proprio intelletto e del proprio corpo, studiare è un gesto pasquale per eccellenza, da coltivare per rivendicare il nostro diritto dovere all'apprendimento permanente. Studiare e cominciare a risorgere, perché lo studio è cura, stimola il sistema immunitario, rinfranca e ritempra lo spirito, rendendoci consapevoli del fatto che abbiamo un io e non dobbiamo mai perdere la volontà di imparare, proprio per questo. E per questo la scuola è qui, il viaggio continua mercoledì a Bagnaripoli, mercoledì 7 maggio a Bagnaripoli, giovedì 8 maggio a Tavarnux, venerdì 9 maggio a Firenze. Spero che continui il viaggio, se mai riceverete qualche comunicazione. Ma e inoltre, inoltre dobbiamo dire che è stata una risurrezione alla democrazia per l'Europa e per l'Italia, anche il momento della liberazione dalle atrocità della dittatura nazifascista. Abbiamo sentito prima Thomas Bernhard che auspicava guai per l'Europa. E quindi il calendario di quest'anno, di conseguenza, prevede che, con l'augurio di una buona Pasqua di studio, si proclami anche viva il 25 aprile e viva il 1 maggio. E secondo la tradizione, fate ruzzolare l'uovo. Siamo qui, ecco, quindi auguri, arrivederci.